Il lavoro più grande del demonio, stavo dicendo, è proprio nella dimensione dell'inconscio, quindi di queste soffitte dove si sono accumulate, sia per una sorta di eredità in cui è come se noi ereditiamo anche il male delle situazioni precedenti, quindi un'eredità che ci fa partecipi quindi di tutto l'irrazionale, di tutta la negatività, quindi c'è una come eredità spirituale. Facciamo l'esempio in una famiglia dove ci sono stati scontri, dove ci sono stati suicidi, dove ci sono state depressioni, dove ci sono state possessioni, dove ci sono state situazioni gravi, diciamo, è ovvio che tutto questo tende a trasferirsi, quindi passa, permettetemi la parola, nell'inconscio dei figli. Quindi lì dove non c'è poi un'interruzione chiara spirituale, dove non subentra un'esperienza cristiana che può fare la differenza, cioè tutte le generazioni successive si ritrovano come cariche di un bagaglio di irrazionale che va sempre crescendo. Infatti è un po' come l'immondizia che si sta accumulando nell'ecosistema, no? Cioè come E così avviene nell'inconscio delle persone. E allora è ovvio che lì dove questo non viene evidenziato, non viene considerato, cioè da un momento all'altro io credo che proprio come ci sono nella pratica quotidiana, certe volte siamo atterriti dagli incidenti, dagli attentati terroristici che sono preparati, già studiati e poi a un certo punto vedi Twin Towers o vedi altre cose del genere esplodono, così anche ci sono attentati terroristici preparati dal diavolo nella vita delle persone. Per cui lo zio Giuseppe, tranquillo, calmo, che ogni giorno si va a fare la comunione, va a messa così, che sembra che ama tutti, ma in realtà internamente è un vulcano in eruzione, a un certo punto, quando arriva all'attentato preparato dal male, se non c'è nessuno che lo ha fermato prima, gli ha fatto vedere prima quella sua carica di rabbia, di aggressività, basterà la musica forte del suo vicino di casa per fargli prendere il fucile e andargli a sparare. E poi direte: ma lo zio Giuseppe, ma era una persona squisita, una persona. Quanto danno invece era già preparato nel suo inconscio? Quanto è importante la buona novella? Quanto è importante dire che Dio ama le persone? Quanto è importante essere ambasciatori di riconciliazione dicendo che Dio non imputa più il peccato perché ha pagato Lui. Questo permette alle persone di prendere coscienza del male che non avrebbero mai il coraggio di vedere perché uno non vuole vedere mai il male se non crede che esiste una situazione. Allora spesso la repressione, i meccanismi, dicevo, nascono per la paura di non poter gestire il male che nascondono. Mentre finalmente quando c'è l'annunzio della grazia, noi possiamo scongiurare anche tanti attentati del diavolo. Allora, sicuramente, come dicevo poco fa a qualcuno, non si può aiutare chi nel profondo non vuole essere aiutato. Cioè, facciamo un esempio per i disturbi più gravi del comportamento, che sono quelli psicotici, dove la persona a un certo punto del suo sviluppo psichico vive delle angosce così forti, dei drammi così grandi, da, in una maniera, io sostengo, diciamo anche se molti miei colleghi non sono d'accordo, che c'è una specie di complicità con cui la persona può entrare nella malattia mentale, cioè come dire entra semi consapevolmente in un rimedio che poi diventa il peggiore del male, chiaramente. È come non tanto perché io nella mia infanzia, quasi infanzia, nella mia adolescenza volevo impazzire perché mi sembrava una forma di libertà, però anche questo mi ha aiutato a capire certe cose della follia. Ma perché evidentemente nel momento in cui io non posso reggere certe situazioni, non posso reggere l'amarezza che mi circonda, il giudizio, la sofferenza, posso scegliere di rifiutarmi di vivere. Non morendo, ma morendo alla percezione della realtà, quindi cominciando a entrare in un mondo mio che poi diventerà un disturbo psicotico. Ora, nel momento in cui io mi accingo ad aiutare una persona che ha fatto una scelta di questo genere, cioè di chiudere porte e finestre e chiudersi in casa, non nel, poi magari si sta pure in casa e sta a guardare un muro per ore o vive allucinazioni di ogni tipo, dove sicuramente si inseriscono anche amplificazioni demoniache, perché nel momento in cui evidentemente una persona desidera scioperare, desidera fuggire dalla realtà, è chiaro che non è Dio che ti può aiutare in questo. Abbiamo chi vuole darci una mano in questo, quindi o amplificare l'odio perché diventi distruzione per gli altri, o amplificare l'odio perché diventi depressione, autopunizione, o diventare pazzia in una forma in cui apparentemente si salvano capre e cavoli, però capite che è la forma più grave. Quando noi aiutiamo una persona del genere, noi possiamo intercedere, pregare, fino a che la persona arriva al momento di angoscia, di sofferenza che precede la scelta patologica. Ma non possiamo costringerlo a scegliere la vita. Lui potrebbe continuare a scegliere la morte, la fuga dalla realtà, e noi purtroppo, proprio per un discorso di libero arbitrio, non possiamo costringere una persona che ha scelto la distruzione come suo modo di esistere a rientrare nella norma. E questo è drammatico, specialmente quando una persona del genere è un figlio, è una figlia, è una moglie, è un marito. Capite bene che lì la strategia cambia, non è più come aiutarla. Non mi sembri brutto quello che vi sto dicendo, ma è come difendersi. Perché? Perché se una persona in una maniera consapevole può avere la via della libertà, Cristo, ma non la sceglie, è un poco come l'uomo da cui sono stati cacciati dei demoni e poi la situazione diventa 7 volte peggiore, cioè nel senso che quella è un'autorizzazione ancora più grande al male di agire nella sua vita. Cioè, se noi non cogliamo le occasioni che Dio ci dà di essere liberati, questo fa acquisire al diavolo un diritto maggiore. C'è tutto un sistema di equilibri che sarebbe interessante ogni tanto capire, dove Dio deve essere giusto anche col diavolo. Non gli può dire tu sei diavolo e quindi non... Cioè, se noi diamo un diritto, un... paghiamo un pedaggio, entriamo in un dominio più grande. Allora lì chiaramente è impossibile aiutare una persona che ha scelto la distruzione. Allora lì chiaramente si ricorrerà più a presidi farmacologici di altro genere, che sono forme di legame, diciamo, meno traumatico di come si faceva nel passato, in cui si legavano, come per esempio avevano fatto con l'indemoniato di Gerasa. Ricordate questo episodio della scrittura? Probabilmente uno psicotico grave, viveva nudo, cercavano di attaccarlo con catene, le rompeva, aveva chissà quali esperienze genitoriali alla genesi di questo disturbo, chissà che genitori aveva avuto, evidentemente aveva odiato la vita, aveva cominciato a rifiutare. Gli americani, che sono un po' studiosi di questo discorso, hanno scoperto che la entità spirituale fondamentale alla base del processo psicotico è uno spirito di, potremmo dire, self-rejection, cioè di rifiuto della propria esistenza, rifiuto dell'essere in vita. Un rifiuto fortissimo che poi permette a tante altre dinamiche psicologiche, ma anche forze spirituali, di entrare nella vita di chi esprime questo rifiuto. Ecco, infatti lì poi c'era una legione, se ricordate. Ora, se ci riflettete un attimo, quando Gesù si avvicina a quell'uomo, come terapeuta cristiano, e chi più di lui poteva esserlo, quell'uomo sente un richiamo all'inizio, e corre verso Gesù, poi esprime qualcosa di strano: perché sei venuto a tormentarmi? Evidentemente qualcuno gli sta dando un'immagine distorta del suo Salvatore, di chi invece lo poteva aiutare. Ma poi, anche se non è scritto, non voglio aggiungere qualcosa alla Bibbia, ma quell'uomo ha la visione di Gesù come qualcuno che lo vorrebbe distruggere, ma questa visione è mediata dal diavolo, è mediata dal suo dolore, è mediata dal suo rifiuto della vita. Ma io credo che nello stesso tempo vede in Gesù un'alternativa al fallimento della sua vita. E qui, secondo me, è importante insistere. Cioè, cosa voglio dirvi con questo? Che se quell'uomo non avesse visto in Cristo quel fratello che aveva sognato, quel padre che non aveva avuto, quell'amore che gli era stato negato, quell'alternativa alla vita che non aveva avuto, neanche Gesù avrebbe potuto cacciare quei demoni dalla sua vita. Perché ammesso che lo faceva, lui li avrebbe richiamati subito dopo. Cioè, Gesù aveva l'autorità di farlo, però dico, questo doveva avvenire attraverso una scelta di vita nuova che quell'uomo intuì in quella finestra aperta sul cielo che era Gesù, come a dire: qui c'è qualcuno per cui io posso scegliere di vivere. E quando questo avviene, Gesù prende autorità e i demoni scappano subito, non hanno bisogno di... Perché? Perché quell'uomo aveva scelto per la vita. Non so se è chiaro. Abbiamo chiaramente speso più tempo a parlare di come mettersi forse più in un setting di ascolto, di come non scandalizzarsi, di come permettere agli altri di esprimere il proprio malessere, di come mettere gli altri a proprio agio, di come sapere essere degli ascoltatori, cosa molto difficile oggi, perché è come se volessimo dare subito le ricette preformate del... o le soluzioni dei quiz della vita, però è chiaro che nel momento in cui poi l'altro riesce a esprimere chiaramente il suo malessere, intanto ha bisogno della nostra solidarietà. Un altro aspetto strettamente collegato a questo è il concetto della confessione, che è un concetto che noi come evangelici abbiamo subito eliminato perché era qualcosa che avevano i cattolici, però ne abbiamo secondo me perso alcune, diciamo, dinamiche, e credo che vanno recuperate. È chiaro che la confessione vera, nel senso di avere rimessi i peccati, è solamente quella che è rivolta a Dio, questo mi pare ovvio. Ma è fondamentale, la scrittura dice: confessate gli uni agli altri le vostre fragilità affinché siate guariti, siate sanati. E lì sta parlando non soltanto di malattie fisiche, ma sta parlando sicuramente, la parola credo che non sia amartoma, nel senso di peccati, ma sia para... Toma, mi sembra, se non ricordo male, dico, non mi può aiutare in questo momento. Comunque non è la parola classica per dire peccato, ma è la parola per dire fragilità. Potremmo dire le vostre crisi, le vostre difficoltà, i vostri equilibri falliti. Quindi c'è un'importanza grandissima nel confessare, perché evidentemente il prendere coscienza e esprimere di fronte a un altro è già una presa di coscienza, nel senso di volere lavorare sulla propria debolezza, capitemi? Cioè, quando io la manifesto, ti dico a te ho questo problema, quando dico pastore io ho un problema con la pornografia, per esempio, già questo significa che in qualche modo voglio cominciare a impegnarmi per vincere questa battaglia. Quindi è importante già il confessarlo, soprattutto se trovo poi un pastore che non mi dice, ah, come hai questo problema? Ecco, ma come dice, magari l'ho avuto pure io, quindi non ti preoccupare, quindi che tranquillizza, cioè non, che non significa che non è, che è buono, ma significa che fa capire che si può vincere, e quindi intanto dà questo senso di rassicurazione, come a dire, tranquillo, stai tranquillo, è una battaglia che è difficile, una battaglia dura, siamo in un sistema multimediale dove veniamo bombardati completamente, appena apri il computer stesso ti spuntano 10.000 cose e neanche, io so di persone che io dico esagerazione chiaramente, però per loro forse era più semplice, si sono dovuti levare il computer perché, o perlomeno internet, perché nel momento in cui accedevano non ce la facevano a non andare in certi siti e in certe cose, dico, però io credo che la soluzione, se pure possa passare anche da questo, da fuggire, è quella di vivere in questo mondo senza essere bombardati, quindi cammina, se no uno deve camminare così, perché ormai tra pubblicità e cose e accensioni di televisione, insomma, capite bene, è impossibile non essere stimolati in questo campo. Però dico, già la confessione, il desiderio di impegnarsi della persona a combattere è un punto importante, in cui non siamo più, non sei tu da solo che stai combattendo, ma siamo insieme, siamo lì a portare un po', se volete, i pesi gli uni degli altri, siamo lì realmente a stimolarci gli uni gli altri. Chiaramente poi, per quanto riguarda poi il processo di guarigione, possono esserci delle evoluzioni diverse, cioè può essere chiaramente che nel momento in cui c'è un incontro particolare, quella persona non solo quindi ha ricevuto la chiarezza dello sbaglio, dell'errore, ma intuisce veramente, riesce a vedere le cose con gli occhi di Dio. Quindi il discorso non è solamente vedere il proprio peccato, ma è poi vederlo con gli occhi di Dio. Questo è quello, secondo me, che ci può portare poi a un passo avanti. Cioè, perché vederlo con gli occhi di Dio significa vederlo non più con quella bellezza, con quella attrazione che invece comporta vederlo con gli occhi umani. Cioè, nel senso che diciamocelo bene, fratelli, ma senza veramente la presenza di Dio, noi il male non lo riusciamo veramente a odiare. Possiamo fare finta di odiarlo, però ci piace troppo. Ricordate quello che diciamo oggi, cosa c'è nella nostra mente? Amanti del piacere. Questa è una caratteristica. Cioè sembra quasi che certe cose non si possano scollare dalla nostra vita, ma l'unica maniera di scollarsi è intanto capire che sono errori, uno, poi sperimentare la misericordia di Dio, capire che la misericordia di Dio non è qualcosa che ci debba portare al libertinaggio, non fraintendere la misericordia e la grazia di Dio come, ma capire invece che ci vuole portare al ravvedimento, cioè a vedere quella cosa che fino a quel momento abbiamo considerato bella, preziosa, guai a chi me la tocca, anche se è peccato, levatemi il mio giocattolo, è l'unica cosa che ho, come faccio senza la mia droga? Ecco, vederla con gli occhi di Dio, quindi vederla da una prospettiva diversa, cominciare a desiderare veramente di esserne liberati, quindi rivedere la propria posizione, e questo poi chiaramente progressivamente ci può fare prendere una posizione più ferma, e ci può fare non solo prendere una posizione più ferma, ma farci prendere l'alternativa di Dio al male. Ecco, perché un'altra cosa da sottolineare, chiaramente queste esposizioni sono molto schematiche, rischiano di, ma è che noi non possiamo levare, io nel mio libro faccio l'esempio buffo, non possiamo convincere un cane a mollare l'osso, a meno che non gli diamo una bistecca. E allora applichiamolo nella nostra vita, e noi abbiamo bisogno di vivere qualcosa che è alternativo al piacere del peccato, perché sennò non potremo farne a meno. Quindi abbiamo bisogno di vivere una vita di comunione, una vita di impegno cristiano, una vita che ci permetta di non avere bisogno. Abbiamo bisogno di camminare, di muoverci, di amare a fatti e in verità, muoverci nello spirito per poi non adempiere i desideri della carne. Non possiamo solamente stare lì a lottare contro i desideri della carne senza muoverci in positivo.
Da quella salvezza.
In generale, ecco, l'intercessione che noi possiamo fare per una persona può avere la capacità di mettere in evidenza le sue crisi, può mettere in evidenza l'opera del diavolo della sua vita, può distruggere, ecco, per esempio quando intercediamo per una persona spesso la sua vita peggiora, il che è una risposta, è come a dire veramente allora sta funzionando l'intercessione. Quindi perché? Perché in realtà il peggioramento, diciamo, degli equilibri di una persona potrebbe portarla ad appoggiarsi a Dio, ma potrebbe, dico, se poi questa persona diciamo decide di avvicinarsi a Dio, perché se no in qualche modo la nostra intercessione peggiora le sue circostanze, peggiora i suoi equilibri. Ma se quella persona è ostinata, non c'è nessun peccato più grave dell'ostinazione, a non o si indurisce, è ovvio che noi non possiamo piegarla con la nostra preghiera. In ogni caso, sicuramente noi abbiamo una direttiva dalla parola di Dio che ci consiglia, ci suggerisce, ci invita a visitare le persone che si trovano in delle crisi esistenziali, come può essere l'essere in prigione, l'essere in un letto di ospedale, cioè perché quelli sono i momenti sicuramente dove le persone sono più recettive al messaggio della grazia, dell'amore di Dio, sono un po' più capaci di ascoltare. Quindi, però, poi evidentemente una cosa è andare al letto di una persona che ha un problema fisico e quindi ha una mente abbastanza lucida e capace di recepire, e lì sicuramente non subito cominciare a evangelizzare, ma mostrare solidarietà, essere vicini, e poi nel momento in cui si entra in contatto dare il bene più grande, che è la buona novella. Nel caso le persone abbiano sicuramente problematiche di carattere psichico, bisogna certamente, io uso un termine buffo, che è cercare di entrare nelle loro prigioni per poi pianificare una fuga da Alcatraz. Cioè, significa che in qualche modo non ti puoi porre come estraneo, non ti puoi porre come qualcuno che dà consigli perché in quel momento non ti ascolta, devi, nei limiti del possibile, della tua capacità, è chiaro, della tua maturità, perché se tu puoi entrare in una prigione senza morire asfissiato, ci entri. Ma se tu, nell'entrare nell'angoscia dell'altro, rimani ancora più angosciato, allora meglio. Allora capisco, questo è collegato alla capacità, alla maturità spirituale che abbiamo di entrare in contatto con emozioni forti senza lasciarci coinvolgere. Però sicuramente entrare, cioè l'altro deve capire che tu sei entrato con lui, che sei con lui, e solamente da lì può cominciare ad ascoltarti. Nel momento in cui sei entrato, gli accendi un piccolo spiraglio di speranza, perché è la prima cosa, quindi, come a dire, l'immaginazione che potrà non vivere sempre in quella situazione. In maniera molto breve, non è una cosa strana. Se abbiamo detto questa mattina che le armi carnali hanno dal diavolo il potere di costruire fortezze, allora è possibile anche in un credente che ci siano aree della propria mente dominate da spiriti, che non significa che la persona è posseduta nel senso del termine, ma significa che ha aree dove il potere del male è grande. E chiaramente il potere può essere collegato, e solitamente è collegato, a una sorgente presente nella persona, quindi può essere semplicemente una forza, come in questo caso, ereditata familiarmente, cioè una linea di irrazionale, come dicevo poco fa, che è passata, che è andata alla famiglia, e che comunque andrebbe trattata non soltanto con questa preghiera che è buona di esorcismo, ma andrebbe un attimo anche trattata per portare questa sorella a vedere meglio un po' la sua soffitta, dico, perché potrebbe, diciamo, esserci anche un segnale che dà il diritto a questo spirito di permanere nella mente di una persona. È come a dire, se una persona profondamente vuole continuare a odiare, anche se non lo sa, io non posso cacciare uno spirito di odio dalla sua mente, perché quello spirito di odio ha tutto il diritto di permanere. Chiaro? Quindi in questo caso l'esorcismo, la liberazione passa sempre attraverso la cura d'anime pure, tranne che poi non siano chiaramente delle forme particolari di spiriti di infermità o di spiriti particolari, lì chiaramente ci sono delle parole di conoscenza, ci sono delle cose, e lì sicuramente anche alcune malattie che noi non comprendiamo potrebbero essere dovute, diciamo, all'azione di forze spirituali. Ancora le interazioni tra spirito e materia non sono così chiare, però esistono.